Allora, cominciamo la discussione, se volete fermarvi, andiamo avanti.
Sì.
Va bene, allora posso fare un primo intervento? No, allora, no, nella mia esperienza, degli incontri, l'esperienza degli incontri che ho fatto in questi ultimi anni in particolare, e la mia impressione dunque è che quando si parte dal tema della violenza, si arriva poi subito, immediatamente, a un'analisi dell'amore in tutta la sua complessità, ambiguità, contraddizioni, eccetera. Quando si parte dall'amore, si idealizza, e soprattutto con l'idea di vedere in che cosa è cambiato, come potrebbe cambiare, cosa possiamo fare per cambiarlo, quasi inevitabilmente il tema della violenza scompare e si idealizza e si procede in modo volontaristico. Allora io sono di quello, dico subito, io ho analizzato il sogno d'amore non a caso già negli anni 80, sono una sognatrice tale per cui non ho mai voluto costruire i rapporti d'amore, ho verificato il fallimento del sogno d'amore e ho cercato di lavorare invece più sulla quella che chiamo la singolitudine, cioè quello che a Sibilla Leramo chiamava il fastidioso obbligo di vivere per sé. Cioè ho pensato che per uscire insomma da quello che è secondo me ancora un impianto così profondo, arcaico e radicato dentro di noi, del bisogno d'amore, del desiderio di amore, amare, essere amati, il desiderio di appartenenza intima a un altro essere, insomma il sogno d'amore, no? la fusionalità, io credo che bisogna lavorare molto sulla singolitudine, no? Cioè ritrovare appunto la possibilità della che non è la solitudine, io chiamo singolitudine proprio perché non è la solitudine, non è il singolo americano, è una cosa più complessa, no? È questa relazione con sé che porta appunto a registrare i limiti tra te e l'altro, insomma i limiti anche della vita, eccetera, eccetera. Vabbè. Detto questo, dicevo, allora io lavoro di più da sempre sulle permanenze, no? Sulle invarianze, perché penso che di invarianze nel rapporto, soprattutto nell'amore, ce ne siano ancora tantissime, che l'immaginario amoroso, quello che ci portiamo dentro, sia ancora molto radicato dentro di noi. Allora, dov'è che vedo? Quali sono gli ostacoli al cambiamento? Quelli, per dire, che hanno più a che fare con l'immaginario antico che ci portiamo dietro. Uno, secondo me, è la complementarietà. Ecco, noi non sottovalutiamo il fatto che, pur, insomma, come dire, le figure di genere, i ruoli, le identità di genere, no, strutturano i rapporti di potere, se lo sappiamo, ma strutturano anche i rapporti d'amore. Cioè l'immaginario amoroso è ancora molto centrato, no, sulla complementarietà. Quindi il fatto che è lì l'intreccio di aborto terribile, profondo dentro di noi, tra amore e violenza, perché sono le differenze di genere non sono casuali, sono, come dire, si sono modellate sull'umano, è come se l'umano si fosse diviso in se stesso tra trascendenza e immanenza, tra corpo e pensiero. No? È come se fosse, come dire, l'uomo, quando diciamo che anche l'uomo, come dire, per come è andata la storia del rapporto uomo-donna, anche l'uomo ha perso di umanità, nel momento in cui ha, come dire, consegnato all'altro sesso, non cose di poco conto, gli ha consegnato la parte forse dell'umano più potente, ed è forse per questo che ha dovuto sottometterla. No? Cioè dire che le donne sono la natura, il corpo, la cura, l'amore, accidenti, no? vuol dire molto dell'esperienza umana, cioè la cosa, anzi probabilmente è proprio quello che l'uomo ha visto in questo corpo che l'ha generato, che poteva non generarlo, che all'inizio l'ha visto come generante da solo, perché ci è voluto tempo prima di capire la parte che l'uomo ha nella procreazione, e un corpo che gli dà le cure potrebbe dargliele o non dargliele. L'ossessione dell'aborto non è mica un caso, no? Non è mica un caso, perché evoca questa figura, non la libertà femminile, no? Non evoca, si dimenticano quando fa gli antiabortisti, si dimenticano persino di cosa è stato la gravidanza, il parto, la maternità. Cancellano totalmente la storia, vedono solo quel corpo materno che poteva generarli o no, che ha deciso della loro vita e della loro morte, quando ci dicono assassini, eccetera. Allora, su questo immaginario dobbiamo lavorare, e che io credo, ecco, poi ripeto, quindi anche nel rapporto, la complementarietà, è vero che c'è una gerarchia, no? Però se voi leggete Michelet, io poi leggo quegli autori che la cultura alta non vuole neanche sentir nominare, anzi Rossanda per esempio mi ha detto se nomini ancora Mantegazza non ti saluto più, e io invece lo rinomino. Io leggo tutto Mantegazza, Michelet, Bachofen, io leggo anche più, i più perversi, della, no? Anche i teorici maschili, io non sputo su, come Carlo Alonzi, no? Allora ha fatto bene Carlo Alonzi a dire sputiamo su Hegel, però io invece preferisco andarmi lì a leggere, perché sento che dicono qualcosa di me, no? Ecco, allora dicevo sulla complementarietà, non c'è dubbio che ha una forza enorme, perché, come dire, dietro a questa divisione dell'umano c'è andato poi il desiderio del ricongiungimento. L'attrazione è nell'idea di, non solo della fusione del due in uno, ma nell'idea di completarsi, no? L'amore, la Verano ancora, che è stata una grande come coscienza anticipatrice nella sua analisi, 100 amori ci sono voluti, a noi ne sono bastati uno o due, vabbè, per fortuna dopo tanti anni sono bastati meno, lei 100, poi per dire 100 amori, un solo amore, sempre quel, no? È dato praticamente relazioni con tutta la letteratura italiana, però non li ha neanche visti per quello che erano tutti uguali. Boccioni, Gampani, tutti uguali. Ecco, allora questo vuol dire che c'è l'elemento dell'invarianza e della permanenza, e più nella direzione, ripeto, dobbiamo fare i conti con la complementarietà, tanto più che è stata istituzionalizzata e fissata nel momento in cui si è identificata la donna con la madre. No? Il fatto comunque è questo, non è che neanche tanta coscienza femminile di oggi che ha separato la sessualità dalla procreazione, la donna dalla madre, neanche quello siamo venuti a capo, sappiamo bene quanto ancora le donne, comunque anche giovanissime, finiscono per far da madre ai loro uomini. Cioè, in questo senso il bisogno d'amore delle donne è così grande, è un bisogno d'infanzia, è una pretesa d'infanzia. C'è la bambina dietro la madre, ma la bambina chiede all'uomo, come dire, dando cure materne, in realtà chiede cure materne, la protezione, tante altre forme. Quindi è un intrigo complesso, ecco, e io credo che non sia affatto decantata questa, perché le donne sono attaccate a questa posizione di mogli madri. No? Anzi, oggi si dà il caso, me lo raccontano uomini come voi, uomini che hanno i maschili, gli amici nostri di Maschile Plurale, che mi dicono che spesso, è vero che spesso sono andati più avanti loro come consapevolezza, come interrogativo portato, no, sull'amore, sulla sessualità, che non l'accompagna. No? Non dobbiamo meravigliarci di questo, perché appunto è una storia. Ripeto che ha, insomma, la vicenda femminile è molto chiara, noi abbiamo analizzato nel decennio degli anni 70 il rapporto madre-figlia, è uno dei rapporti più difficili, più contraddittori, no? Il fatto che mentre l'uomo si porta dietro quel corpo anche nella vita adulta, no? Lo ritrova nella vita adulta, Freud poi candidamente dice per appoggio, cioè la moglie si appoggia alla figura materna, anzi dice di più, che un matrimonio è solido solo quando l'uomo ha fatto, quando la moglie diventa anche la madre, lo dice con candore, perché ha idealizzato il rapporto madre-figlio, ha idealizzato il rapporto d'origine. Invece io penso che sia lì il nodo della violenza, questo prolungamento che avviene nell'immaginario, ma anche nella storia, nella divisione dei ruoli, questo prolungamento dell'infanzia nella relazione amorosa adulta. A un uomo può anche far piacere, dopo aver le sue fatiche nella vita pubblica, trovare in casa una madre, una sorella, una moglie, no? Che gli dà quello che gli è mancato nella vita pubblica. Ma questa dipendenza, questi vincoli di dipendenza, di indispensabilità reciproca, sono intollerabili nella vita adulta, no? Ecco, allora insomma tutto un ragionamento più, anche più complesso, però io credo che se non continuiamo ad analizzare l'intreccio tra amore e violenza, io penso che si fanno dei bei discorsi, ma poi siamo tutti soli, no? Poi facciamo fatica a ritrovare anche l'attrazione reciproca, l'interesse reciproco. A me questa idea che devo costruire anche la vita d'amore, mi uccide, l'idea di non sono riuscita a costruire convivenza, dico con sincerità, mi sembra, quelli che mi raccontano come hanno costruito un rapporto che dura 20-30 anni, una fatica della ha una noia, una fatica mostruosa, ma io sono felice della mia singolitudine settennale, perché davvero è faticosissima, perché diventa una cosa molto volontaria, non so come dire, c'è il rischio di farne di nuovo un'altra normativa, no? un altro dovere, un impegno poi terribile. Ecco, comunque, questo non è una crisi, ecco, lo sento, l'ho visto un po', ho letto, non ho letto tutto il libro, lo leggerò meglio, no? Però il rischio c'è che quando si parla dell'amore, la violenza sparisce, no?
Va bene, allora continuiamo.
Io posso prenderle, si è alzato il ditino? Allora, Marina Mariani.
Ma io volevo a Sveva...
Dico i nomi perché registriamo.
A Sveva alcune domande, no? Mi ha sollecitato molto il suo intervento.
Sai Marina, io credo, scusa, lo dico per te ma un po' per tutte, bisogna un po' girarsi dietro.
Sì,
adesso
non ho delle torsioni. La voce.
No, perché non è.
Dicevo che mi ha sollecitato l'intervento di Sveva perché nell'ascoltare, cioè nel fare questo... cucitura tra contesto, cornice e poi relazione individuale, scelte individuali, mi sovveniva alla mente qualcosa che io come counselor che si occupa del disagio del lavoro ascolto a guanto rovesciato, che è quello del doppio sì. Come storia personale sono molto vicina alle scelte di Lea, cioè sono una generazione che faceva o un percorso, aveva bisogno di togliersi questo maternage e questo maternalismo e quindi cosiddetto di autonomia, per cui si è molto interrogata su gravidanza sì e gravidanza no. Ma interrogandosi anche su questa figura della madre, no? Di questa madre onnipresente o di queste madri molto che avevano statuto sociale perché erano lì per un dettato, per un ricordo della regola di cui loro non erano, non partecipavano ma erano obbligate alla trasmissione. Mentre oggi ascolto molto invece questa cosa che a me sembra la stessa cosa ma invece mi viene narrata con una voce diversa, che è quella di dire ma io scelgo liberatamente una mia maternità, un mio doppio, diciamo, percorso, che sta molto anche su quello che tu ci hai portato come tema di riflessione, cioè sulla maternità, sulla maturità dell'amore, no? Anche perché posso trovarmi un compagno che ha un'interrogazione diversa, che consapevole o non consapevole si pone in modo meno richiedente sull'accudimento di cura individuale, ma è molto più propenso ad una condivisione. Però questo mi viene portato anche insieme, perché dico guanto rovesciato, perché oggi il tema dell'amore che io ascolto è molto il tema di dire io sì da una parte scelgo, ma da un'altra non ho tutta la possibilità economica di sostenere la mia scelta. E mi ricollega questo col mio passato, per me il fatto di avere una possibilità, un'autonomia economica è stata anche il primo passo per potermi costruire un'autonomia di un altro tipo, cioè uscire di casa, affermare, vedere se ero capace di affermare una mia soggettività in modo individuale. Mentre oggi questo, con la crisi economica, la precarietà, che non è solo una precarietà di economia del denaro, no? Perché tu citavi il sistema capitalistico, ma anche una precarietà di come costruisco la mia progettualità. Allora questo mi sembra sposti la scena tanto, ancora molto di più dell'interessante domanda di Alessio, che è quella del che cosa accade quando tolto il desiderio, perché io sono convinta che noi siamo la generazione che ha potuto fare una divisione, ha potuto mettere a tema la drammaticità della violenza, perché ha chiuso con la storia invece del desiderio, perché il desiderio volente, nolente, è legato alla procreazione, è legato a livello simbolico secondo me, non poi a delle scelte. Quindi abbiamo chiuso col desiderio e abbiamo aperto questo mondo che inquieta un po' tutti, che è quello del godimento, dove... che è quello del godimento dove, diciamo, De Sade è stato il primo a dire qualche cosa, no? ma anche io quando penso al godimento invece la cosa mi inquieta molto, perché penso a Auschwitz, cioè Auschwitz, cioè alla cancellazione dei corpi con cui il Novecento è entrato in questo discorso come scena pubblica. E mi chiudo, mi taccio, perché questo mi inquieta.
Lo associo al godimento?
Sì, lo associo al godimento. Cioè il tema, questa cancellazione del corpo, in termini di guerra, in termini di possesso, e sono dal 1991 che la nostra società è in guerra facendo finta di non esserlo, perché non è che l'Iraq, la Somalia, piuttosto che la Siria, piuttosto che dicano qualcosa, perché questo riporta al fatto che se non c'è una costruzione comune oggi di una soggettività che si rispetta, non c'è la possibilità di aprire un discorso vero e autentico, perché viviamo in una società dove cancella il mio corpo di donna, come cancella il corpo dell'uomo, come cancella il corpo dei civili con la guerra, o come noi cancelliamo il corpo di chi viene come migrante a bussare alla nostra porta. Questo mi sembra un tema molto, molto grosso, che io lo collego al discorso che fa Lea, no? Cioè che se non snodiamo fino in fondo il tema della violenza, rischiamo noi di essere buttate fuori ancora una volta, ma in modo molto drammatico, dalla storia, che invece in cui cerchiamo di entrare dentro e mettere a fattor comune.
Non ho visto nessuna manina. Così? Diciamo, sei molto ricco, finale. No,
sì,
sì. Tanto pindare qualcuno.
Ma, vabbè, dico due parole, perché alcune cose mi lasciano un po' perplessa, sia di quanto ha detto Alessio, sia di quanto ha detto Lea. Ma Lea più che altro perché è una storia diversa la nostra, cioè io invece ho fatto nella mia vita la scelta di tenere una coppia, e ho fatto tutte le fatiche che tu dici, mi sono accorta che cominciavano le cose a andare bene dopo circa una ventina d'anni, no? E lì però in questa coppia, in questa storia, che è stata veramente una storia d'amore, perché io ho lasciato il mio primo marito, cioè proprio una cosa di passione, no? Che si è spenta molto tardi e forse non si è neanche spenta, ho sperimentato effettivamente questa congiunzione di amore e violenza, che è insita in ogni storia d'amore, credo, non soltanto nelle storie d'amore tra un uomo e una donna, però io conosco solo quelle, credo in tutte le storie d'amore, perché si intreccia il potere, ecco, si intreccia la competitività, si intreccia la gelosia, il desiderio di possesso, insomma una serie di buoni e cattivi sentimenti. Ecco, vorrei, non ci ho pensato molto, perché mi è venuto in mente con le parole che diceva Lea oggi, non si finisce mai di pensare sull'amore, no? Puoi scrivere 12 libri, ma poi ti viene sempre in mente qualcos'altro. Effettivamente, anche in una storia d'amore apparentemente felice come la mia, e senz'altro adesso dopo 30 anni posso dire molto più felice che infelice, c'è questo intreccio profondissimo tra amore e violenza, che non viene solo da parte maschile però, e viene anche da parte femminile. Allora se Lea parlava di complementarità, io potrei parlare di complicità, cioè mi sono resa conto, o di adeguamento da parte della donna per una serie di presunti vantaggi ad assecondare atteggiamenti maschili. La complicità tra donna e uomo in una relazione, nell'accettare una serie di forme, anche di subordinazione, perché tutto sommato può essere più comodo così per certi periodi, o si suppone che appunto se ne tragga vantaggio. Poi io ho capito che questi vantaggi sono illusori, ho capito che io ogni volta che io ritraevo la mia volontà perché non avevo voglia dello scontro diretto, oppure mi pareva di poter trarre vantaggio da una finta a conflittualità, poi questo mi si ritorceva in una sconfitta. E quindi ho avuto modo nella costruzione di una coppia molto difficile, perché seppure con un uomo che si è interrogato molto su di sé, anche se molto lentamente, poi è arrivato a un pensiero che è abbastanza vicino, insomma, alla criticità che alcuni uomini ora stanno esprimendo sul loro genere. Ecco, io ho sperimentato questo intreccio molto forte tra l'amore e la violenza, tra il cambiamento e la permanenza, come tu dicevi. Però più che chiamarla complementarietà, la chiamerei, o forse è un'altra cosa, proprio complicità. Complicità nel male tra le donne e gli uomini, non necessariamente nel bene. Per cui, in quello che diceva Alessio, che chiaramente ha voluto delineare semplificando, è vero che per una certa misura le donne sono di là, ma le donne sono anche di qua, cioè ci sono delle permanenze dentro di noi, delle fascinazioni a modelli che ci hanno ingabbiato nel passato, da cui ci lasciamo prendere quanto gli uomini possono continuare a farsi prendere appunto dalla nostalgia del dominio o dalla nostalgia di certe forme di amore o di relazione con le donne. Cioè, il quadro è straordinariamente complesso. Questo non nega assolutamente che abbiamo aperto dei varchi noi donne, e gli uomini ne aprono per sé, passando inizialmente attraverso le fessure delle donne, però adesso appunto con dei loro percorsi. E su questo non c'è dubbio, cioè millenni, non che noi abbiamo eliminato, ma millenni che cominciamo a conoscere, a riconoscere in una certa storia per cambiare la storia. Però è anche vero che gli intrecci, le ambiguità, le difficoltà sono enormi, rendono questo linguaggio che noi vogliamo costruire come linguaggio nuovo tra donne e uomini un linguaggio non facile, e rispetto al quale non possiamo mai permetterci dei semplicismi. Cioè ogni parola, ogni gesto, ogni espressione di relazione, anche ogni espressione di amore andrebbe, poi sempre non si può fare in continuazione, evidentemente sarebbe una vita impossibile, però andrebbe compresa appunto nelle sue profonde, mi ripeto, ambiguità, complicità, ecco, capacità anche di farsi del male reciprocamente con a volte consapevolmente, a volte con scarsa consapevolezza.
Cioè, il nome non so, nome.
Gabriele Gambiati.
Gabriele Gambiati.
Sì. Volevo appunto condividere con voi appunto alcune interrogazioni che poi mi erano sorte da venti relatori, che ringrazio per la ricchezza, ne prendo un paio, ecco, giusto per mettere, ecco, dare un contributo migliore a questo lavoro. Io sono un uomo di Seveso, vivo a Seveso da alcuni anni, e da alcuni anni ci assomigliamo, come abbiamo un gruppo che a Seveso si sta confrontando da una ventina d'anni con percorsi di autocoscienza maschile, e insieme poi tutti gli uomini che sono qui li ho incontrati strada facendo in diversi momenti. Abbiamo avuto dei momenti di incontro tra soli uomini presso la comunità di Agape dei Valdesi sul Piemonte, e poi in questi ultimi anni invece ad Anghiari nel gruppo con Barbara del confronto sui generi, dove tra uomini e donne stiamo cercando un po' di toccare un po' più da vicino quella che è la nostra desiderio, misurarsi col corpo, perché misurarsi col corpo tra uomini e donne non è una cosa così semplice. Ecco, io personalmente, che ho sempre vissuto, vivo da 40 anni con una differenza di lea, diciamo, con Laura e ho questa relazione stabile, quindi, che ritengo molto, che mi è servita molto nella vita per tante cose, lo è tuttora. Però ecco, devo dire che questa relazione ha avuto questo trascinamento erotico iniziale molto breve, devo dire, da questo punto di vista, perché questo trascinamento erotico, questo desiderio che abbiamo avuto di due corpi che si sono incontrati non dura certamente 40 anni, ecco questo, ma si dura molto meglio. Questo, una delle ragioni è il fatto che noi uomini siamo molto orgasmocentrici, certo, nel senso che, mentre prima appunto adesso parlava di desiderio, di soddisfazione, eccetera, noi abbiamo un po' quest'ansia per cui di arrivare a questo velocemente, più velocemente possibile. Ed è per questo che diventa anche difficile poi convivere con la donna, che invece è tutto l'opposto, cioè quella roba lì non è niente per lei, ma c'è tutto un mondo che è da scoprire, ecco, da questo punto di vista. Però è ovvio che quando i corpi parlano non abbiamo più, cioè non è che io personalmente ho il potere di governare il mio corpo, voglio dire, se il desiderio va in quella direzione, se siamo orgasmocentrici, probabilmente siamo più deboli da questo punto, da questa pratica, diciamo, possibile. La soglia, diciamo, di questa questione, l'hanno anche già accennata prima i relatori, sta nel fatto di quando questo rapporto sessuale diventa, si compromette, diventa economico, cioè, anzi, per essere più precisi, quando entra in campo il denaro, cioè quando per avere questo rapporto entra in campo il denaro, ecco che si entra nella sfera della prostituzione, oppure della masturbazione, oppure dell'acquisto di cose erotiche, ecco materiale pornografico, grazie. Ecco che è questa qua la soglia, ecco, quando noi uomini mettiamo in campo questa, e lo dico per tutti gli uomini del mondo, non siamo solo noi 5-6, anzi di tutta la società, ecco, quando mettiamo in campo questa cosa, lo facciamo perché quest'ansia che abbiamo del desiderio di raggiungere l'orgasmo non è, è troppo distante, è troppo lontana, ed ecco che usiamo questi strumenti che ci permettono di in qualche modo scaricare, pacificare temporaneamente una situazione che poi però non si risolve per sempre, cioè arriva a, anzi, diciamo, per essere più precisi, si resetta, cioè siamo costretti poi a fare un passo indietro, cosa facile da dirsi, ma difficile da fare poi nella pratica. Ecco, questo è un po', da una parte c'è questo aspetto rispetto all'erotismo, e volevo fare un accenno, forse stavo riflettendo oggi così sulla violenza, cosa può generare la violenza in noi uomini, perché sappiamo benissimo, grazie anche al lavoro che stanno facendo il gruppo Uomini di Torino, il cerchio degli uomini sulle violenze degli uomini sulle donne, che si sa, insomma, si sa che la violenza tra uomini e donne, il 90% di questa violenza avviene nell'ambito familiare, quindi questo è ormai un dato di realtà. Quindi questo, e forse ecco, a partire da questa considerazione, può esserci secondo me una relazione con il fatto che questo può essere l'origine di quella violenza che in noi uomini si scatena, cioè quando nella relazione tra un uomo e una donna viene a cessare quel rapporto vero, cioè quando dovrebbe entrare in campo un meccanismo economico, il denaro, ma il denaro non può uno non può comprare l'amore da sua moglie, cioè questo non sta nelle cose, questo sta fuori dalla sfera familiare. Ed ecco che può essere che, mi stavo giusto chiedendo, può essere forse questa l'origine di donne che magari dicono di no, perché in quel momento non se la sentono di avere un rapporto sessuale col proprio compagno, ed è forse spesso, ed è quello proprio il momento dove scatta la violenza, dove ha origine. E per violenza non c'è bisogno di adesso, prima tu hai fatto l'esempio estremo, basta anche uno schiaffo, ecco, capito? Per me è quello, diciamo, aver superato una soglia.
C'è Giordana, poi dopo Anna Maria.
Ma io, sentendo quello che ti ho detto finora, verificavo insomma su di me una sorta di stanchezza, di usare, come dire, di attaccarsi, come dire, all'analisi, a queste parole che pure hanno aiutato e hanno una loro funzione forte, tipo la complementarietà, la violenza. Cioè, se io, oggi è stato messo a tema l'amore, no? Quindi una relazione, ed è stato detto amore maturo, cioè di passare da una visione matriarcale, oppressiva, eccetera, eccetera, amore maturo. Allora, amore maturo, io credo che sia in qualche modo nient'altro che il tentativo di costruire nel corso dell'esistenza, per un po' di tempo, per molto tempo, moltissimo tempo, dipende, quella invenzione che è totalmente nuova sulla scena dell'umanità, in cui ci sono due soggetti autonomi che si incontrano, cioè è la relazione tra due diversità, tra due soggetti. Allora, ovvio che senza voler qui dire che è piccolo il tema della violenza, però o il tema, no, come lo il discorso che fai tu sulla complementarietà, però se noi vogliamo andare a vedere che cosa è possibile costruire, a me sembra che quello che è possibile costruire è una cosa inedita, quindi per ciò stesso assolutamente non perfetta, che può avere dentro delle dosi di violenza magari anche molto, molto soft, o il limite, il dolore, la sofferenza, la complicità, mettici dentro tutto quello che vuoi di complicato, di limitante, perché se cominci a giocare, come dire, tra la diversità di due soggetti irriducibili l'uno all'altro, è chiaro che viene fuori un qualcosa che è sempre in qualche modo una bomba esplosiva. Certo che sì, perché la struttura patriarcale di relazione, posto che irrigidiva la complementarietà, i ruoli, il potere, eccetera, eccetera, in qualche modo aveva dentro una violenza molto regolamentata e quindi per meno sorprendente, in qualche modo, forse più controllabile. Certo che adesso c'è l'inedito della soggettività delle donne e del fatto che, dire che si riparte non dall'uno ma dal due, che poi questi due siano un uomo, una donna, due uomini, non ci interessa per certi aspetti, interessa che è tra due soggetti. Allora, io dico che all'interno di questo esperimento inedito, che è una relazione d'amore matura, no? Questa cosa, che è il dedicare molto più tempo di quanto non si dedichi mediamente alle relazioni, a una relazione in particolare, che si mette in gioco questa diversità tra i due, nel corso del tempo, quindi con tutto l'ingaggio, le scommesse, le sconfitte, eccetera, eccetera. Io la vedo così, come dire, che non è perché altrimenti, quando sento certi ragionamenti, mi sembra che si voglia rimettere sul piatto appunto il sogno d'amore, che l'amore o una relazione vale la pena di viverla se non ha ma no? Se va tutto bene, se è una relazione ideale. Ma per l'appunto, se abbiamo cominciato a dire che siamo diversi e irriducibili, non ci sono santi, sarà sempre così, con più o meno ingaggio, con più o meno capacità di gestire quella diversità. Ma le relazioni della diversità sono anche delle relazioni misurate, controllate, eccetera, però in qualche modo di grande dolore, anche della violenza, del fatto che l'altro è irriducibile a te, punto. È certo che il sogno della fusionalità viene messo a dura prova, ma è questa cosa qui. Voglio dire, è questo che abbiamo voluto, è questo che abbiamo messo nel piatto, nel dire che il tutto incomincia in due e non incomincia nell'uno. E su questo mi fermo, ma per dire che io credo, insomma, che ci sono tanti discorsi da fare e che non c'è un rapporto ideale. Non c'è un rapporto che, siccome va sempre bene, allora vale la pena di viverlo. Se no, saremo ognuno tutti isolati, come di fatto sta anche andando al mondo, no? Cioè che siamo sempre più frantumati. Allora, quando ci mettiamo in gioco nelle relazioni, ci mettiamo in gioco con una cosa che è molto molto complicata e che non è che è più bella, non so come dire. È più bella semplicemente perché è più vera, perché ci sono due esseri umani veri che sono lì a dibattersi e a confrontarsi, diciamo, più tutti i giorni che non una volta ogni tanto, con la reciproca diversità. E quindi è chiaro che si danno anche più tempo per accogliersi. La questione della complementarietà, poi sto diventando troppo lunga, allora la questione della complementarietà, per esempio, io lo trovo un bel dispositivo. Se per esempio la vivo in maniera circolante, voglio dire, per esempio in una relazione, io sento, ma è chiaro che se l'altro è diverso su tante cose si è complementare, ma perché io devo essere tutto? Io non sono tutto, io sono qualcosa, così come l'altro è qualcosa. Allora, io questa cosa deve essere circolante, non deve essere una gabbia fissa, ma certo che si è complementare, che uno fa... come dire, sia complementari nella materialità dell'organizzazione dell'esistenza, nella capacità del gestire i sentimenti, nel corso del tempo, nella capacità di essere accogliente o di voler essere accolto. Cioè, si è continuamente la possibilità di far circolare la complementarietà reciproca, è una modalità della relazione. E questo. Un'ultima cosa sulla questione del godimento, perché invece anche su questo io trovavo un po', mi tremo a vedere dei polsi, però effettivamente interessante l'immagine che il sesso, come dire, inteso come insomma a qualcosa nella sua essenza, che non è tanto relazionato. Il sesso ha qualcosa per cui giustamente uno tende al godimento. Allora, quanto è vero, io sono d'accordo con Alessio, che se abbiamo cominciato a districare i fili di una relazione tra due soggetti, quanto la dimensione, una volta sganciata dalla necessità procreativa, dalla necessità di remedium concupiscenzie, no? Ecco, allora siccome non è il problema del remedium concupiscenze, è che la concupiscenza, wow, la concupiscenza è molto carina e ci diverte molto, benissimo. Che cosa, come entra in quella relazione lì, un pochino descritta, no, tra i due? Dove va a parare questo essere di fronte all'irriducibilità dell'altro in una cosa che in qualche modo è molto individuale, è molto del soggetto, no? Come quella cosa lì del godimento. Io lì, anche lì, io vedo, come dici tu, io ci vedo un problemino che non è stato tanto affrontato, però abbiamo i secoli davanti.